Sia lodato Gesù Cristo. Parto da un episodio personale che più buffo non potrebbe essere. Portando la comunione stamattina fuori dai confini non solo della parrocchia ma anche di Voghera, nonostante che seguissi con tutta l'attenzione del caso il navigatore, mi sono ritrovato in una strada di campagna non asfaltata e plaf, con la macchina bloccata nel fango, non andava né avanti né indietro. Ho chiamato la persona della famiglia a cui avrei dovuto andare e gli dico: vedi un po' tu, io non so dove sbattere la testa. E in effetti lui fu in gamba perché venne il trattore, e ve la risparmio, 2 ore e mezza nel fango, che però sono state provvidenziali, perché avevo in macchina il tablet e il telefonino, e allora mi sono messo a pregare e a studiare per la predica di stasera. Dovevo farla, il tempo della comunione sarebbe stata una mezz'ora, e capite che non avevo altro tempo. E vi confesso che ho scoperto cose che non sapevo. Per esempio, forse la legge della famiglia, tutti sapete che alla metà degli anni 70 del secolo scorso, credo 1976, insieme alla legge del divorzio, è la bomba sotto la famiglia come era concepita fino a quel momento. Sono andata a leggermi la Costituzione del 1870 e rotti, e vi chiedo scusa perché era angosciante, veramente angosciante. Diceva che il padre di famiglia aveva 2 responsabilità. Preservare l'onore della famiglia e tenere la donna al suo posto. Anzi, non solo la donna e i figli. Tant'è che la pena, qualora il marito fosse arrivato in mancanza di meglio per ragioni educative, metteteci tutte le virgolette che potete, la pena, qualora il marito fosse arrivato ad uccidere la moglie, andava dai 3 ai 5 anni. Dove voglio arrivare? Chi scriveva, lì per lì mi ha fatto venire tutte le angosce che si possono far venire ad un maschio che legga e stia attento a quello che legge. Ma poi alla fine la cosa che ho capito è che non è solo questione di femminicidi, che tra parentesi ci sono sempre stati, e gli studiosi non sono neppure sicuri che oggi siano più numerosi di ieri. Oggi hanno un'altra caratteristica, sono più visibili, visibili fino a un certo punto, insomma, perché se le forze dell'ordine è di ieri il funerale, si trovano davanti marito e moglie che dicono: denunciamo lo stalking della signora, e le forze dell'ordine non reagiscono, e quello ha tutto il tempo di uccidere la signora, voi capite che c'è dietro cosa? La realtà di un cambiamento di mentalità totale, faticosissimo per tutti. Se volete un discorso da prete, vi dico la realtà del peccato. Eccolo il peccato. Il peccato che cos'è? È il contrario della comunione. Voi sapete che se dovessimo definire la nostra fede per il primo islamico che passa di qua, dovremmo dire semplicemente questo: il Dio di Abramo e il Dio di Cristo è padre di comunione, padre, madre, metteteci tutto quello che volete, però di comunione. Oggi la vita della coppia è tutto meno che una vita di comunione, ma non perché i due sono cattivi. I due non respirano l'aria su un altro pianeta, respirano con l'aria di questo pianeta la cultura di questo mondo, non possono fare altro. Tutti. Tutti. E allora cosa succede? Che il bene che c'è rischiamo di buttarlo via, come la famosa immagine del bambino che viene buttato via con l'acqua sporca, perché c'è del bene. Io non sono così sprovveduto da non dover riconoscere che la Chiesa, lungo la sua storia, è stata promotrice di bene, non fosse altro per la piccola esperienza di 50 anni di sacerdozio. Perché quando la Chiesa rispetta la donna, le ridà tutta la dignità che viene da Dio, quando rispetta la donna. Quando non la rispetta, cosa fa? Fa il servizio della cultura del suo tempo. Volete l'esempio peggiore? Ce n'ho uno sulla punta della lingua. Per favore, partite dalle Alpi Marittime, fatevi il giro di tutte le Alpi, fino ad arrivare alle Alpi del Friuli, non mi ricordo le ultime come si chiamano, ma so che sono in Friuli. La Carnia, vabbè, quel che è. Avete mai notato che caratteristiche avevano le famiglie di tutte le Alpi? Fino a pochi decenni fa, il numero di figli. Io ho fatto in tempo a conoscere una suora che era la 24esima figlia. 24. Sì, c'era la famiglia patriarcale, c'era la civiltà contadina, però c'era assolutamente la mancanza di rispetto della donna, in cui la Chiesa ha avuto le sue responsabilità. Io non ho fatto in tempo, ma i miei confratelli più vecchi mi hanno insegnato che la donna andava a lamentarsi dal sacerdote in confessione dicendo: io sono stufa, che quando mio marito torna a casa e puzza di vino da qui alla porta, mi dica: e adesso girati, e io poi mi ritrovo con un figlio in più. La risposta era molto semplice: signora, il debito coniugale. Perché dico questo? Tiro le conclusioni. La prima, la Chiesa in testa, che in questo momento vive una crisi terribile per un problema semplicissimo. Tutti sanno che non è vero che nelle sante scritture ci sia la proibizione di avere il sacerdozio femminile. E per un motivo teologico, non è Don Pio che si è svegliato stamattina e ha preso in mano la durlindana e ha voglia di squartare qualcuno. Il Vaticano II ha detto che lo Spirito Santo non è monopolio della Chiesa Cattolica, e allora vorrà dire che c'è anche lo Spirito Santo nelle Chiese riformate, in cui hanno pastore donne e hanno vescove donne. Non ce l'abbiamo solo noi lo Spirito Santo. Fino a prima del Concilio definivamo loro eretici, loro ci ricambiavano con la stessa moneta. Adesso ci rendiamo conto che noi non riusciamo a capire che è pienamente partecipe della natura umana la donna come l'uomo. Altro fatto, la Chiesa non ha più, e meno male, perché non è il suo compito, il monopolio della morale sessuale. Non ha il monopolio, perché non è il suo compito. Ci sono i medici, ci sono gli psicologi, purtroppo qualche volta c'è bisogno anche di altre figure professionali, che hanno loro il compito di educare. Una delle ragioni per cui contestiamo tanto l'educazione della sessualità nelle scuole, che dovrebbe essere educazione alla vita di relazione, perché noi sappiamo che la sessualità è la componente più importante della relazione. Io sono in relazione con voi perché sono un uomo maschio, non sono un essere angelico, non ho le ali sotto il vestito. Quindi la prima a doversi mettere in discussione è la Chiesa, perché o non sa più cosa dire, o peggio, sa ancora condannare. Quale sarebbe il compito vero della Chiesa? È quello che dimostra il Vangelo di oggi. Tutti attendono la manifestazione di Dio anche nella famiglia. E allora cosa vuol dire? Do indicazioni minime, vi vedo attenti e non immaginate quanto mi aiuti, perché qualche volta mi scappa detto, ma oggi lo dico con piena consapevolezza. Io non so cosa darei per essere seduto là in fondo, all'ultimo posto, attaccato al muro, al posto della Signora. Però è il mio servizio alla parola, è il mio servizio alla comunità, pregate per me. Allora, la prima conclusione: nel matrimonio prevale l'egoismo e la violenza, che ovviamente fa pendere la bilancia dalla parte del più forte. Il più forte non è solo quello fisico, per lo più lo è quello fisico, non fosse altro perché i veri pesi della vita il maschio non li porta. Il maschio non saprà mai cosa vuol dire generare, gestire, gestante, vuol dire colei che gestisce una vita che cresce nel suo grembo. Non saprà mai cosa vuol dire partorire, non saprà mai cosa vuol dire quella catena al collo che dura anni, i primi anni, ogni ora. Devi sempre avere l'attenzione al bambino, perché il bambino è il cucciolo più fragile che le creature viventi abbiano, ed è il cucciolo che ha bisogno di più tempo per arrivare. L'uomo è più forte, è più che altro la cultura che lo rende più sicuro di poter usare la forza. E qui i femminicidi con la donna in stato interessante non vi sembrano una aberrazione che più aberrazione non si può? Mentre invece, intendiamoci bene, non vorrei dare l'impressione che le donne sono solo martiri. Martiri lo sono, non ho molti dubbi. Poi ci sono anche delle persone che si mettono sul piano dell'uomo e che Dio le aiuti, perché se lo scontro arriva allo scontro, mi dispiace. Vi ricordate Gesù a Pietro? Metti via la spada. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Qual è la proposta che nasce dalla parola di Dio? È la proposta di una volontà di collaborazione, di una volontà di vera comunione. Ve lo ricordate? L'esplosione di gioia di Adamo davanti ad Eva. Questa volta essa è carne, dalla mia carne è osso, dalle mie ossa. Si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. C'è questa venerazione reciproca. Parlo di venerazione. E tanto perché le mie parole non sembrino piantate sulle nuvole, uno dei ricordi per me più cari, più dolci, su questo discorso me l'ha dato una donna, sposa e madre di più figli. Un giorno mi disse: Don Pio, quale diversità c'è tra il grembo di una donna incinta e il tabernacolo? Io vi confesso che ci sarebbe entrato un treno in corsa nella mia bocca. Però, dato che la donna era intelligente, lasciò che io mi prendessi tutto il tempo che mi sembrava necessario, perché mi aveva fatto una domanda, e alla fine ho dovuto dirle: beh, ha ragione, ha veramente ragione. Dico, io non ci sarei arrivato mai, ecco perché vorrei essere seduto laggiù, ma è vero. Ma una donna ha questa dignità. Quindi il primo punto, una grandissima comunione, è rara, non vedete che è rara? Perché tutto ci invita ad essere l'uno contro l'altro. Voi sapete che da un punto di vista economico, e sono buono perché tocco solo l'economia, da un punto di vista economico rendono di più due persone divise che una coppia. Una coppia spende meno, scusate, è brutale, ma è così. Il secondo punto, questo è il più difficile. Qualcuno dovrebbe aiutare la donna ad avere un coraggio pari alla dignità. Cosa vuol dire? Con l'aiuto di Dio non ti lasciare mettere i piedi in testa. L'aiuto di Dio non vuol dire fai guerra. L'aiuto di Dio, sii fermo a esigere la giustizia che magari il padre dei tuoi figli neanche vede. Gesù da questo punto di vista dà degli esempi enormi. Se prima Pietro dice metti via la spada perché chi di spada ferisce, di spada perisce, noi oggi siamo molto feriti. Siamo in una società di una conflittualità terribile. La conflittualità nasce dal fatto che il bene comune non è perseguito. La conflittualità nasce dal fatto che se io e Carla portiamo avanti la nostra vita come se l'altra persona non esistesse, prima o poi ci sarà uno sopra e l'altro sotto, ma io non ho fatto nulla, io ho perseguito solo il mio interesse. Ecco appunto, la dignità del non darti per vinto, vinta, perché questo purtroppo riguarda per lo più la donna, ci sono anche casi per l'uomo, e che Dio benedica l'uomo perché abbia vicino qualche persona cara, perché l'uomo quando è attaccato è di una debolezza terribile. Io ho presente un papà la cui sposa è riuscita ad essere talmente cattiva che non vede i suoi figli da 4 anni. Non tanto perché non li voglia vedere o il giudice gli abbia detto di no, no, semplicemente perché la madre ha debitamente condizionato i figli, per cui i figli del papà fanno a meno. Ma qual è il punto della fede? Se ho peccato, se ho sbagliato, dimmi dove ho sbagliato, ma se non ho sbagliato, perché mi percuoti? Ve lo ricordate durante il giudizio del Sinedrio, il mal rovescio che il soldato dà a Cristo? Voi sapete che questa parte della mano non è questa, questa è piena di carne, questa è piena di ossa, il mal rovescio veramente ti lascia i segni addosso. E guardate la reazione di Gesù, non accetta la punizione perché non la merita, rivendica la sua innocenza e lo tratta con rispetto. Mi direte, fai presto a dirlo perché in fin dei conti tu non farai mai la donna. Vale per tutti, vale per tutti, vale per tutti, perché non ho fatto della donna una santa. E so che come creatura umana anche lei è condizionata da un clima di violenza terribile. E quindi quando sento dire se l'è cercata, perché è un'ingiustizia? Ma non perché non è vera quella frase, potrebbe anche essere vera, ma perché c'è tutto quello che c'è a monte che non viene affrontato. E cosa c'è a monte per il credente? La dignità della persona che non deve mai farsi mettere i piedi in testa. Chi le insegna queste cose? Tra l'altro sono quasi vicini ai due giovani che sono là, perché poi c'è l'ultimo punto, il più importante. Le violenze verbali. Nelle 2 ore e mezza nella mota di stamattina, vi confesso che a un certo punto mi sono trovata a piangere. E sapete perché? Una donna è stata accusata dal giudice di mancanza di spirito materno, perché non voleva figli. E il bello che lei diceva, certo che non li voglio i figli, ne ho paura e so che la mia vita è rovinata se avrò dei figli. Aveva ragione? Mi astengo. Quello che mi ha fatto piangere è stata l'inchiodarla alla croce con tutta la forza dei mass media. L'ultimo punto è il più delicato. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo avuto una proposta positiva? E ci vuole un coraggio enorme, e qui siamo tutti uguali. Una proposta educativa positiva per le relazioni tra noi. Perché è ancora vero che ne uccide più la lingua che la spada. Adesso la lingua è data dai social, dai mass media, è data da chi urla di più. Vedete, per urlare di più non c'è bisogno di alzare i decibel della voce, no. Basta difendere un solo punto in una realtà che invece è grande come un panorama. Questo è urlare. E questo coinvolge tutti. Qui avete notato il silenzio, l'attesa. Qui è il Vangelo che ci è stato dato un secondo fa. È pieno di silenzio. Di Giuseppe sappiamo che non parla mai. Di Maria sappiamo che conservava tutte queste cose, e gliene succedono, se permettete, dentro il suo cuore, meditandole. Di Gesù c'è il mistero di una vita, che peraltro deve sottostare alla legge di ogni crescita. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Mi colpisce quel pieno di sapienza. Chi dà sapienza alle nuove generazioni? Grazie per la vostra attenzione. Voi capite quanto siano piccole le mie parole. Mi sono permesso, non ho ancora guardato quanto tempo è che parlo, accidenti, 20 minuti, ma mi sono veramente domandato se dovevo stare nei 7 minuti del Papa, poi mi sono detto no, per due ragioni. Primo, perché è l'unica volta, non per caso è il 30 di dicembre, durante l'anno che io parlo della famiglia. Secondo, perché sapevo che avrei trovato solo persone adulte, giovani ce ne sono tre, mi sono dimenticato di lei, la prego di scusarmi, ma le torri si vedono bene, lei non è una torre, è piccina, e la vedo solo adesso, la prego, mi scusi. E mi sono detto, è forse meglio che impegniamo qualche momento di più. Eppure vi dico, è poca cosa quello che sono riuscito a dirvi, ma una c'è, la famiglia non è finita. Vorrei finire con un'altra immagine di stamattina, sì, perché stamattina le ho fatte tutte. Prima ho acceso la radio, poi mi hanno fatto girare i 5 minuti, poi mi è venuto in mente che sarebbe durato delle ore, e allora mi sono messo a studiare. Prima che finissi c'era un programma intitolato Expat, cioè di persone che o sono uscite dall'Italia o sono tornate dopo un periodo. Mi ha colpito una donna dalla Danimarca che scrive... legge una sua lettera ai suoi rimasti in Italia e dice: è bello il paese in cui sono, del resto devo ringraziarlo per tante cose, però una cosa ve la devo dire: noi abbiamo un valore sottinteso che altrove è molto meno presente. Forse non era un credente, perché poi se ne è uscita con una frase che mi ha fatto zompar sul sedile, ma noi abbiamo un valore che dovremmo difendere, la famiglia. Ed è vero. Benediciamo il Signore per le nostre famiglie. Non pretendiamo di avere il monopolio di nessun genere nelle nostre famiglie, ma soprattutto facciamoci carico dell'aiutare i bambini a crescere pieni di sapienza. Cioè domandiamoci quali sono le nostre responsabilità perché le nuove generazioni vengano educate alle relazioni secondo Dio, tenendo presente che nessuno nasce imparato. Grazie.